parlato minimamente, cioè non ha sciolto questo nodo e quindi non si sa bene come andrà a finire. Tant'è che il Corriere della Sera va a intervistare l'ex ministro Spadafora, che non era proprio di quelli che avevano fatto i salti di gioia, diciamo, per l'arrivo di Conte. E dice Conte, l'intervista di Emanuele Buzzi, Conte deve accelerare sul nuovo movimento, nella gestione attuale prevalgono le vendette, e lo dice chiaramente Spadafora alla Camera, c'è il rischio di spaccature, c'è il rischio di uscite, insomma la situazione non è affatto tranquilla, ma proprio per niente tranquilla. Anche se dice questa è un'occasione straordinaria per il Movimento 5 Stelle e però per questo non possiamo logorare la figura di Conte con percorsi troppo lunghi o opachi, e quindi insomma si deve sbrigare perché evidentemente il Movimento non regge più.
E noi ci fermiamo qui quando sono le 11:10 minuti, questa Radio Radicale era la replica di Stampa e Regime a cura di Flavia Fratello per questa settimana, tornerete a sentirla domani alle 7:35 in diretta, se volete potete sentirla in replica anche sul sito radioradicale.it come gli altri programmi della nostra programmazione. Adesso, come ogni lunedì a quest'ora, è il momento dell'economia, è il momento di Claudio Landi con i suoi ospiti, a cominciare dal professor Mario Baldassarri per la rubrica Capire per conoscere. Grazie alla regia di Alessandro Teodori, possiamo dare ad entrambi loro la linea e il buongiorno.
Grazie direttore, sì, diciamo che è il momento in particolare del professor Baldassarri con Capire per conoscere. Buongiorno professore, come sta?
Buongiorno, bene Landi, grazie.
Senta, in questi giorni, è mancato un grande economista, Robert Mandel, lei tra l'altro lo conosceva di persona, perché è così importante?
Beh, siamo stati amici e colleghi per più di 30 anni, è molto importante, è mancato il giorno di Pasqua di quest'anno nella sua casa di Santa Colomba nel comune di Montirigioni in provincia di Siena. Non a caso dico questo, perché per capire l'importanza di uno scienziato, di un economista in questo caso, occorre conoscere la persona, dove è nato, che scuole ha fatto, che maestri ha avuto e quali sono stati gli incontri importanti nella sua vita. È da lì che nascono poi le idee e i contributi scientifici. Robert Mandel era un economista canadese, era nato nel 1932 a una piccola città dell'Ontario, a Kingston, e lì era cresciuto fino all'inizio del liceo sostanzialmente, in una classe molto piccola, 13-14 bambini, quindi in un ambiente quasi di campagna. Poi si è trasferito con la famiglia in British Columbia e ha cominciato lì, dopo il college, l'Università di British Columbia, poi l'Università di Washington State, e finalmente, a metà degli anni 50, ha preso il dottorato in economia all'MIT, al Massachusetts Institute of Technology, e anche questa comune radice di dottorato ci ha portato prima a conoscerci e poi a diventare molto amici. E anche scrivere parecchie cose insieme sostanzialmente. E dopodiché è andato all'Università di Chicago nel 1956, dove dominava Milton Friedman, e ha lavorato molto al Fondo Monetario Internazionale, e a Chicago entrò in conflitto proprio sulla questione dei cambi fissi o cambi flessibili con Milton Friedman. Passò per un breve periodo all'Università di Waterloo, tornando in Canada, e dal 1974 è stato professore alla Columbia University di New York. Questo è l'escurso sulla sua vita. Quindi non ha mai dimenticato la sua radice canadese, la sua campagna, ma un uomo di grande cultura, profondo conoscitore del Rinascimento italiano, della pittura, della poesia e dell'opera e della musica italiana, tanto che all'inizio degli anni 70, mi pare nel 71, venne in Italia, scoprì la Toscana, vide questo vecchio rudile, un piccolo castello nella campagna senese che si chiama appunto Santa Colomba, diventata la sua casa, la sua anima da quel momento in poi. I contributi scientifici ovviamente sono legati.
Ecco, i contributi scientifici, se non vado errato, scusi professore, prima di passare ai contributi scientifici che sono sicuramente molto vasti, un punto fondamentale, Robert Mandel è uno dei padri dell'euro.
Esattamente, direi che è il padre dell'euro. E proprio su questo punto il contributo scientifico è che lui già nella prima metà degli anni 60 aveva visto molto lungo, aveva visto già un mondo che si andava globalizzando, 60 anni prima l'aveva visto, e quindi si era dedicato molto al problema delle aree ottimali in termini di moneta unica, proprio perché riteneva che se ci fossero state delle condizioni tipo una buona mobilità del lavoro, una politica fiscale possibilmente comune, un tesoro e un debito pubblico comune, l'unione bancaria, l'unione dei flussi finanziari e delle regole bancarie, beh, quell'area era bene che passasse ad una moneta unica, proprio perché la sua era una teoria sui cambi fissi. È chiaro che non c'è miglior cambio fisso che quello di avere una moneta comune. Quindi questo suo primo contributo, ripeto, all'inizio degli anni 60, sulle ottime aree di convergenza monetaria, di unione monetaria, non dico neanche...
Ma è la teoria delle zone monetarie ottimali.
Esattamente, esattamente. E l'altro pilastro del suo contributo è proprio il cosiddetto modello Mandel-Fleming. Cioè, torniamo un attimo indietro nel tempo. In quell'epoca, soprattutto gli Stati Uniti, erano una grande economia chiusa. Cioè, gli scambi internazionali incidevano poco nel prodotto interno lordo. Quindi tutte le analisi erano volte ad analizzare l'equilibrio di una economia chiusa. E ovviamente c'erano due obiettivi da perseguire. Uno era l'equilibrio interno dell'economia, in termini di equilibrio del bilancio pubblico, e dall'altra parte l'equilibrio esterno dell'economia, l'equilibrio della bilancia dei pagamenti. E nel modello Mandel-Fleming, Fleming era un suo collega economista che lavorava con lui al Fondo Monetario Internazionale in quell'epoca, fece vedere che la cosa migliore, più efficiente, era quello di usare due strumenti. La politica monetaria doveva mirare all'equilibrio della bilancia dei pagamenti. Perché? Perché con la globalizzazione la bilancia dei pagamenti sarebbe sempre più stata dominata dai movimenti di capitale piuttosto che semplicemente dagli scambi commerciali, e la politica di bilancio, la politica fiscale, doveva mirare all'equilibrio interno. Ora però, col vincolo di un bilancio pubblico che non esplodesse in termini di deficit e di debito e quindi che avesse una condizione di equilibrio di bilancio, ne risultava come risultato endogeno, diciamo, senza poter porre un obiettivo, il tasso di crescita e l'occupazione. E quindi il suo schema era due obiettivi, due cannoni. Però il problema della crescita dell'economia e quindi dei livelli di occupazione era tutto spostato sulle politiche dall'offerta, cioè sulle politiche strutturali sull'offerta. Ed è in questo che discutemmo negli anni Ottanta a lungo con lui, proprio perché io stavo prendendo il mio lavoro con Robert Solow di teoria della crescita, e avevo sviluppato un modello di tre strumenti, tre obiettivi e tre cannoni. Perché, benissimo, la politica monetaria controlla l'equilibrio della bilancia dei pagamenti. La politica di bilancio deve avere un suo equilibrio di bilancio, però occorre un terzo strumento per porsi anche un obiettivo di crescita e di occupazione, certamente attraverso le politiche dell'offerta, ma nel mio caso andando a guardare anche il livello e la composizione della spesa pubblica, perché a parità di deficit e di debito il livello e la composizione della spesa pubblica e della tassazione la crescita potenziale di
un'economia. Quindi qual era questo terzo cannone?
Il terzo cannone nel mio caso era il livello e la composizione della spesa pubblica e delle tasse, indipendentemente dal deficit e debito. Anche se il deficit è zero e il debito è zero, livello e composizione della spesa pubblica determinano diversi percorsi di crescita dell'economia in termini potenziali. Collateralmente Ezio Tarantelli stava sviluppando la sua idea, che era quella di abbassare la curva di Phillips, e per Ezio Tarantelli, ad esempio, e in parte anche per me, il terzo strumento era la politica dei redditi, su cui si fece appunto tutta la battaglia sulla scala mobile e quant'altro. Quindi diciamo, eravamo molto in collegamento sulle idee, ma anche sul piano.
Professore, chiarisca un pochino, perché sennò rischiamo. Innanzitutto, che cos'è la curva di Phillips e poi che cos'è la income policy, la politica dei redditi?
Bene, la curva di Phillips era una curva che andava per la maggiore negli anni 70, in cui si faceva vedere che se si voleva avere più crescita bisognava accettare, se si voleva avere meno disoccupazione bisognava accettare più inflazione, se si voleva avere meno inflazione bisognava accettare più disoccupazione. Il problema che si pose Ezio Tarantelli era quello di dire: ma è possibile individuare un terzo strumento che possa porre l'obiettivo di avere meno inflazione e meno disoccupazione, cioè schiacciare verso il basso questa famigerata curva di Phillips? E lui propose la politica dei redditi, nel senso che una programmazione dei salari che non fossero alimentati in termini nominali dall'inflazione, che poi alla fine avrebbe eroso lo stesso potere d'acquisto dei salari, avrebbe consentito di avere meno inflazione e meno disoccupazione. Questa era l'idea centrale.
Che poi, quindi, se non va errato, è l'architrave poi di qualsiasi politica di accordo di concertazione sociale a livello macroeconomico.
Quello che poi è successo negli anni successivi, in particolare nei primi anni 90, con l'accordo cosiddetto Ciampi, sostanzialmente. Ma dal punto di vista della teoria economica, il problema era come passare dallo schema Mandel-Fleming, due obiettivi, due cannoni, ad uno schema con tre obiettivi e tre cannoni per poter guidare la crescita potenziale e l'occupazione nell'economia, per avere la cosiddetta mitica piena occupazione. Questo, diciamo, è il ragionamento. Dopodiché, tornando al problema delle optimum currency area, cioè le aree ottimali monetarie, quando vedemmo la caduta del muro di Berlino nell'89, proprio Bob Mandel ed io cominciammo a pensare: ma che succede in Europa, visto che è caduto il muro di Berlino? Fuori dall'Europa c'è già un processo di globalizzazione, è caduto il muro di Berlino. Ecco allora che costruismo una delle tante importanti conferenze internazionali che abbiamo organizzato insieme con Robert Mandel. Direi che lui era la guida principale, perché aveva un network di conoscenze internazionali ben superiore al mio in quel momento, però la comune radice dell'MIT ci univa nella volontà di dibattere, di discutere e di proporre soluzioni. Qualche volta potevamo avere anche soluzioni diverse, idee diverse tra Robert Mandel e le mie, ad esempio, ma la comunità di intenti era discutere per valutare e per proporre. Ecco allora che ci venne in mente di fare una grande conferenza internazionale all'Università di Roma La Sapienza nel gennaio del 1991, che si chiamò Building the New Europe, cioè come costruire la nuova Europa. E in quella conferenza, tre giorni consecutivi, con più di 50 economisti un po' da tutto il mondo, molti europei, molti italiani anche, americani e asiatici, si pose questo problema: l'Europa deve avere un processo di allargamento verso est e di approfondimento in termini di politiche monetarie e politiche di bilancio. 1991 gennaio, e questa conferenza, come abbiamo sempre fatto con Robert Mandel, l'abbiamo poi pubblicata io avevo all'epoca una collana con Parker Macmillan a Londra e diventò un importante tre volumi di riferimento su quel tema all'inizio degli anni 90 e poi i volumi si chiamarono appunto Building the New Europe numero 1, numero 2 e numero 3. E nel 91 si mise un po' lì in quel ragionamento le premesse, riprendendo i vecchi lavori di Robert Mandel dei primi anni 60, aggiornandoli alla situazione dei primi anni 90 in Europa, e cominciò, tutti ricorderanno, il processo verso la moneta unica. Purtroppo poi ci siamo resi conto che l'allargamento verso est è stato fatto, l'approfondimento in termini di moneta unica e di Banca Centrale Europea è stata fatta, però era ed è un'Europa zoppa, perché manca l'approfondimento in termini di politiche di bilancio, di mobilità del mercato del lavoro e soprattutto di unione bancaria. Ecco, questo è un po' il processo lungo di avvicinamento a quello che Robert Mandel vide e scrisse 70 anni fa circa, quasi 60 anni fa circa, e che però era diventato d'attualità negli anni 90 dopo la caduta del muro di Berlino ed è di attualità assolutamente oggi per l'Europa del dopo Covid.
Sì, però professore, è un problema, sono due questioni. La prima è sì, l'Europa manca ancora zoppa, manca di strumenti adeguati di politica di bilancio comune, di unione bancaria compiuta. Però è anche vero che questi sono processi storici che normalmente richiedono decenni e decenni. Gli Stati Uniti sono passati con una piccola cosa come la guerra di secessione, in Europa tutto questo sta avvenendo, seppur con molte difficoltà, in modo molto più rapido. Questo è vero che mancano, però insomma negli altri paesi questi processi sono stati molto lunghi e faticosi, o no?
Direi intanto la prima cosa da notare è che l'Europa sta vivendo senza una guerra di secessione, cosa
appunto,
che storicamente è importante. Secondo, sta avvenendo in modo più rapido, attenzione, paradossalmente la rapidità c'è stata un'accelerazione a causa del Covid, perché l'elemento che fa fare un passettino in avanti proprio in questa direzione l'Unione Europea è il Recovery Fund, cioè il fatto di avere una decisione di politica economica comune nell'Unione Europea con dei fondi a disposizione che in parte fanno nascere anche un debito federale comune europeo. Il punto oggi è che quel Recovery Fund, molto importante per la ripresa del dopo Covid, è ancora l'una tantum, cioè il bilancio ordinario dell'Unione Europea è ancora oggi l'1% del PIL contro il 25% degli Stati Uniti d'America. È chiaro che noi non arriveremo forse mai al 25%
sì, chiarissimo, di bilancio federale, chiarissimo.
Però il Recovery Fund
abbiamo spazio per aumentare, insomma.
Esatto, però il Recovery Fund, che sono 750 miliardi per 6 anni, sostanzialmente è un altro 1% di PIL di bilancio, e quindi si tratta di rendere permanente, aumentando dell'1% il bilancio federale, chiamiamolo così, dell'Unione Europea, renderlo permanente anche dopo la scadenza dello stesso recovery PIL, passare dall'1% al 2%.
C'era una seconda questione, che però insomma questa è più di teoria. Appunto, la politica dei redditi è il terzo pilastro, e qui la politica dei redditi è un elemento, mi pare, fondamentale, sarebbe, e tuttora è un po' molto nelle nebbie, perché invece dovrebbe essere definita molto meglio, anche senza bisogno di...
Ma guardi, il problema è semplice.
A livello europeo proprio, perché poi è un elemento essenziale del modello sociale europeo, o no?
Sì, però attenzione, la politica dei redditi nacque come idea, come terzo strumento, nel momento in cui l'inflazione era 20-25%, oggi e in prospettiva anche negli anni futuri, l'inflazione è bassa in tutto il mondo, forse aumenterà un pochino, ma noi da parecchi anni abbiamo il problema opposto, che è quello della deflazione, e allora il problema non è più quello di scegliere tra inflazione e disoccupazione, ma è scegliere tra crescita e occupazione, sostanzialmente, tenendo conto che oggi l'inflazione è calmierata. generata alla radice dalla competitività dei prodotti asiatici e in particolare...
Beh, scusi però, professore, cinesi. Non serve veramente una politica dei redditi in funzione degli aumenti di produttività?
Servono gli aumenti di produttività, questo è il vero
punto. Una politica servono, di gli aumenti, della produttività.
Servono gli aumenti di produttività, perché ne consegue che l'aumento di produttività migliora le potenzialità di crescita, migliora le potenzialità di occupazione e migliora il potere di acquisto dei salari, che aumentano i salari perché è aumentata la produttività e non per, aumentano di più della produttività e scatenano inflazione interna. Questo è il nodo di oggi. Quindi oggi c'è giustamente meno attenzione sull'inflazione, ma questo vorrebbe dire molta più attenzione sulle riforme strutturali e sull'aumento della produttività totale dei fattori, attraverso ovviamente investimenti pubblici e privati, fisici, infrastrutturali, immateriali, con le nuove tecnologie e in Italia le riforme strutturali, dal fisco alla pubblica amministrazione.
Sì, però io dicevo, una politica dei redditi può essere importantissima proprio per fare in modo che nelle aziende e nella società ci sia l'aumento di produttività. Alla fine la politica di bilancio che lei dice sulla composizione della spesa pubblica e delle tasse non è altro che politica dei redditi nel settore pubblico, no?
No, Landi, in gran parte è a rovescio, nel senso che bisogna fare delle politiche strutturali che aumentino la produttività totale dei fattori. Ne consegue che la politica dei redditi vuol dire aumenti salariali che siano in linea con gli aumenti di produttività. Questo è il punto. E soprattutto, purtroppo, quando la disoccupazione è così alta, così elevata, così diffusa, soprattutto in parecchie classi di età, con milioni e milioni di lavoratori precari, il problema, purtroppo, è che il sindacato diventa oggettivamente debole e che le spinte salariali sono, francamente, poco efficaci, proprio perché il mercato del lavoro è talmente frantumato, e l'abbiamo visto in questo anno. Abbiamo perso 1 milione di posti di lavoro nonostante il blocco dei licenziamenti. Ma quali lavori abbiamo perso? Abbiamo perso i contratti a termine, i precari, non parliamo poi del lavoro in nero che non è neanche registrato sostanzialmente nelle statistiche. Questo è quello che sta avvenendo.
Chiarissimo. Bene, riprenderemo.
Scusi Landi, vorrei concludere con un fatto personale, ma proprio riprendendo il tema che avevo posto all'inizio, cioè per conoscere un grande economista come Robert Mundell occorre conoscere anche la sua vita e le persone che ha incontrato. Beh, c'è una persona che lui ha incontrato nel 1984, una ragazza all'epoca di 20 anni più giovane, si sono innamorati, si sono sposati e sono stati insieme fino alla scorsa domenica di Pasqua. E questa persona, Valerie Naxos, che è sua moglie, che gli ha dato un figlio, è la persona che ha in un certo senso supportato Robert Mundell e l'ha rimesso in ordine, diciamo, perché ha avuto in quel periodo parecchi anni, un pochino era scomparso dai radar per mille vicende, ma ha ricostruito questa persona in un rapporto molto forte e profondo, e nel 1999 lo ha accompagnato a prendere il premio Nobel a Stoccolma.
Grazie, ben chiarissimo, come sempre a fianco di ogni grande uomo c'è sempre una grande donna che quasi sempre viene misconosciuta. Ringraziamo come sempre il professor Mario Baldassarre, una breve interruzione e poi riprendiamo con lo spazio di approfondimento dell'economia.
E grazie al Claudio Landi e al professor Mario Baldassarri. Capire per conoscere torna la prossima settimana, tra poco invece di nuovo in diretta con Claudio Landi per la trasmissione con il professor Guerrieri e con Natale D'Amico fino alle 12, quando poi ci collegheremo in diretta con l'Aula della Camera dei Deputati, perché all'ordine del giorno ci sono diversi punti, a partire la discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione in legge con modificazione del decreto 13 marzo 2021 numero 31 recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza Covid. Ma grazie ad Alessandro Teodori siamo adesso in condizione di passare alla seconda parte di quest'ora di economia a quella di Claudio Landi, a cui torna la parola.
Grazie direttore, dovremmo avere in linea il professor Paolo Guerrieri, buongiorno.
Sì, buongiorno, buongiorno.
Come sta, prof? Tutto bene?
Grazie, tutto bene, grazie mille.
Ma lei si è vaccinato?